sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immensi noi siamo nello spazio silvestre, d'arbore a vita vivente. E il tuo volto ebro piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli e ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse e che oggi ti illude, o Ermione.
Turisti che viaggiano con la macchina fotografica a tracolla. Le liste che si trovano nei manuali o nei siti che danno consigli ai viaggiatori raccomandano di mettere nel bagaglio a mano un sacco di cose utili, forse indispensabile.
Calcolatrice tascabile per le conversioni, i totali, i pranzi in comune. Si sa mai che vada a cena con qualcuno. Passaporto, carta d'identità e biglietto aereo. Chiavi dei lucchetti con cui avete chiuso le valigie. Chiavi di casa, della macchina, eccetera. Indirizzi per le cartoline agli amici, PIN delle carte di pagamento e numeri telefonici, anche internazionali, per bloccarle. Numero di serie dei travel check. Gruppo sanguigno da tenere con la carta d'identità, un ricambio essenziale nel caso perdano il vostro bagaglio, il minimo di articoli per igiene, spazzolino, piccolo asciugamano, fazzoletti rinfrescanti, no forbici, lime, rasoi e vietati liquidi, farmacia minima da viaggio, orologio da polso con sveglia, guide turistiche e cartine stradali da leggersi anche in viaggio, macchina foto e rullino, videocamera, batterie e nastri di scorta, telefono cellulare e accessori, palmare, navigatore GPS, penna e block notes, occhiali da sole, carte da gioco.
Si pensa a tutto, a ciò che sicuramente servirà, a ciò che consentirà di superare agevolmente attese e tempi morti, e a ciò che ci permetterà di ricordare il viaggio, di appuntare l'esperienza. Ma di un registratore, di un mini disc e di un piccolo microfono, nemmeno un accenno. Raramente un viaggiatore o un turista se ne va con un registratore in mano. Non è che non ce ne siano assolutamente, ne conosciamo alcuni, ma sono molto rari. Per la maggior parte non viene utilizzato il supporto sonoro per memorizzare esperienze di viaggio, per fissare acusticamente panorami indimenticabili, per scattare istantanee sonore. Si può pensare che con la videocamera, altro strumento molto usato da turisti e viaggiatori, oggi il nostro fissare per ricordare, per non perdere memoria di ciò che eravamo e siamo stati in un certo momento, sia multimediale. Tuttavia, la parte audio di un video è incidentale, quasi una sorta di chat dove si ricordano date o anni del soggetto ripreso, o l'occasione. Serve per dare una completezza alla registrazione video, che senza il sonoro risulterebbe vuota e monca, o ancora una volta a riempire il silenzio. Indubbiamente un motivo per questo c'è.
Un suono registrato risulta in qualche modo strappato al contesto, non riesce a renderne ragione e risulta così poco interessante, addirittura incomprensibile. E anche se registrato con il più professionale degli strumenti, risulta parziale, incapace di restituirci la complessità del reale. Il suono non è altro che un sasso o una conchiglia che riportiamo a casa dal luogo dove l'abbiamo raccolta. Oggetti che possono essere belli o brutti in sé, possedere forme e colori curiosi, ma che sono evocativi solo nel caso in cui rimandino al racconto di un'esperienza. E il racconto, a sua volta, è mediazione imperfetta del ricordo. E il ricordo è una copia spesso infedele dell'esperienza stessa. Perciò è più facile affidare la memoria delle nostre esperienze acustiche ad un supporto di altra natura, alla narrazione o alla scrittura. Un suono descritto non è in niente simile a quello udito, ma la sua descrizione, il racconto del contesto sia fisico che emozionale nel quale è inserito, forse rende più giustizia di una breve registrazione. Sì, perché il suono non si sviluppa solo in due dimensioni come l'immagine, ma ne ha bisogno di una terza, la profondità, valutata con un orizzonte di 360 gradi, sia in senso orizzontale che verticale, e di una quarta, la durata, il tempo. Non si può, con semplicità, scattare una istantanea sonora. Fabrizio Pecori, informatico e viaggiatore.
Quando Peter Hoeg scrisse Il senso di Smilla per la neve, raccontava questo fatto che i groenlandesi hanno ben 9 tipologie diverse per parlare di ghiaccio e parlare di neve, quindi 9 nomi, 9 sensazioni. Ora, io non ne ho incontrati esattamente 9, però questa cosa c'è abbastanza forte. Per fare un esempio, appena sono sceso all'aeroporto internazionale da Groenlandia, mi sono trovato immerso in una situazione nella quale praticamente eravamo in mezzo a quello che viene definito un deserto di ghiaccio. E lì la caratteristica è molto bella, perché questo deserto è assolutamente silenzioso fino a che non si alza un vento. Il vento, quando si alza a rivoli, in qualche modo è come se venisse un ciclone, un qualcosa di questo genere. Il ciclone del deserto di ghiaccio è estremamente polveroso, è di pulviscolo di ghiaccio, e in qualche modo sfrega direttamente su questa superficie del terreno, è ghiaccio sedimentato, e la patina tutta come se fossero delle spirali microscopiche, e questo produce proprio un rumore molto forte e relativamente scricchiolante. Completamente diverso è uno spazio vicino a un fiordo, e tra l'altro è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO 2 anni fa, però la caratteristica lì è interessante, perché prima di arrivare al fiordo, che sarà interamente ghiacciato e pieno di iceberg, c'è un paesaggio completamente diverso, perché ci troviamo in una situazione in cui il terreno è sì ghiacciato ma coperto di neve non fresca. Lì la situazione è completamente diversa, perché i suoni risultano invece completamente attutiti, come se tutto quello che passa fosse assorbito. Senti tirare molto meno forte il vento, che in realtà è anche più alto e più forte perché siamo sul mare. La caratteristica però è che tutto è più blando. Abbiamo fatto una passeggiata, un trekking su questa strana neve, non riusciamo a sentire neanche i nostri passi perché tutto quanto viene completamente assorbito, fino ad arrivare al punto in cui c'è una prospettiva molto interessante e molto bella su questo fiordo, e lì però a questo punto sei sul pack che ha avvolto questi iceberg che si sono appena staccati. Lì ancora una volta cambia completamente i suoni, perché in quel momento lì bastava, non so, lanciare un grido piuttosto che non buttare un sassolino o chissà che altro, e tutto quanto assume un riverbero estremamente forte, ha delle caratteristiche completamente diverse. Il vento torna a farlo da protagonista. A questo punto lo risenti, cioè c'è proprio il rumore fisico del vento, ed era buffo perché c'era addirittura una situazione nella quale la percezione era istantanea, nel senso bastava girarsi da un lato, cioè verso lo sguardo sul fiordo, e sentivi questo vento e questo modo in qualche modo di rappresentare questo riverbero di tutte le sonorità. Girandosi semplicemente dall'altro lato senza fare neanche un passo, eri in una specie di silenzio avvolto e appunto spugnoso, diciamo, lo definirei. Quindi è estremamente interessante. Il paesaggio cambia ancora completamente se vai sulla calotta polare artica, fatta interamente di ghiaccio azzurri, talmente forti e conformati che tutto quello che succede in qualche modo non viene minimamente assorbito, cioè l'ansimare dei cani sembra quasi riverberarsi, i passi sembrano quasi strisciare su una struttura, diciamo, metallica, qualcosa che comunque restituisce un senso strano del suono. E la caratteristica interessante e bella è che qualunque sonorità si disperde ma crea riverbero, cioè non crea un eco, fa una dispersione con riverbero. Tu senti che si allontana, però si allontana con una sensazione, perché in pratica la conformazione di questi spazi è abbastanza bassa, non è a montagne alte, quindi non ti restituisce una parete su cui rimbalzare. Da altre parti il ghiaccio cambia completamente modo e superficie, perché per esempio nel momento in cui siamo arrivati sulla parte della banchisa che si è costruita intorno a questo fiordo dove ci sono questi iceberg, a quel punto tutto quanto ha una sensazione più limata, è come se in qualche modo tutto scorresse sopra questa superficie senza riuscire a produrre realmente un suono di sfregamento, per esempio, delle zampe dei cani, piuttosto che non gli stessi suoni che noi emettevamo, le nostre scarpe, non restituiscono in qualche modo la forza, l'impatto, però non è un suono che viene assorbito, è proprio un suono che quasi non esiste, cioè non... Quindi ecco, la sensazione che ci siano effettivamente mille tipologie di ghiaccio diverse sicuramente c'è. Questa è la forza di questo strano territorio. Le onde sono abbastanza basse e poche, perché sono contenute da questo alone di iceberg, sono tantissimi che sono diffusi in tutta quanta la superficie, quindi creano un frastagliamento che non permette un mare estremamente mosso, però insomma si sente comunque il beccheggio. E la caratteristica è che quando passi intorno a questi iceberg senti un altro tipo di scricchiolii molto più interessanti, se vogliamo, che sono gli scricchioli che il ghiaccio provoca da solo. Per il fatto di stare al sole, progressivamente il ghiaccio si frantuma a livello molecolare, non è che si rompono blocchi, non qua. La caratteristica invece di questo ghiaccio è un ghiaccio che appunto scricchiola anche in modo completamente diverso, cioè amplifica in qualche modo la sua possibilità di scricchiolare in funzione del tipo di glaciazione, cioè di superficie che è emersa. Per intendersi, questi iceberg sono ovviamente delle conformazioni millenarie di ghiacci, e la conformazione del ghiaccio è completamente diversa a secondo di come si è stratificato in un determinato momento dell'anno, in un determinato secolo, piuttosto che non centinaia d'anni o chissà che altro. Quindi ci sono dei punti di ghiaccio più compatti, dei punti di ghiaccio meno compatti, eccetera, e in questo silenzio rotto soltanto dal fluttuare delle onde da pochissimo vento senti questi rumori che in qualche modo riesci a percepire, cioè ti puoi girare e sai già dopo un po' che ci hai fatto l'abitudine che troverai un ghiacciaio bianco piuttosto che un ghiacciaio azzurro, o un ghiacciaio mezzo bianco e mezzo azzurro. Quando si trovano i ghiacci azzurri, per intendere, intendersi sono quelli che sono stati più pressati, cioè sono quelli che hanno avuto una glaciazione più forte, mentre il ghiaccio bianco è un ghiaccio che si è stratificato piano piano, cioè neve che si è trasformata in ghiaccio. La Namibia ha due tipologie completamente diverse dei deserti, che sono contrapposte completamente e buffe proprio per le caratteristiche sonore. Un tipo di deserto è completamente rosso, cioè una sabbia rossa molto, molto intensa. Ci sono all'interno delle zone bellissime, tipo una si chiama Dead Valley, cioè la Valle della Morte, dove praticamente tutte queste dune rosse circondano uno spazio completamente bianco, non di sabbia ma di terreno duro, e tutto questo terreno è tutto pieno di alberi ormai morti, secchi e spettrali, in queste dune assolutamente rosse con questi azzurri di un cielo entusiasmanti, e c'è un silenzio totale, cioè proprio lì non senti niente. Ogni tua voce, ogni tuo passo così è estremamente amplificato, non c'è nessun rumore esterno rispetto a quelli che produce la comitiva che c'è entrata all'interno. Quindi è proprio una sensazione, il vento non arriva almeno non in modo percettibile, questa sensazione del vento, però ci sono i nostri suoni amplificati in qualche modo da questa arena, che è un'arena di sabbia, che però non assorbe, quasi restituisce, non fa eco, ma amplifica il suono in qualche modo. C'è poi un altro deserto completamente diverso, perché è di sabbia gialla finissima e ha una caratteristica estremamente bella, perché si forma grazie al vento in dune giganti e molto livellate, nel senso non estremamente mosse ma quasi come se fossero una discesa unica tirata quasi nel cemento, e il sole viene assorbito in un modo strano che in pratica forma all'interno sotto la sabbia delle celle di aria che, se tu prendi e ci corri a precipizio, le dune cominciano a ruggire e ti ruggiscono dietro, cioè quando ti senti progressivamente più che aumenti la velocità la sensazione di un leone, di qualcosa che ti sta proprio inseguendo. Infatti le chiamano le dune ruggenti perché c'è proprio questa caratteristica, e questo è veramente particolare.
The Big Ear Project, il grande orecchio.
Mi sono chiesto più volte se e in che modo il web, la diffusione capillare di internet in tutto il mondo, influisca nel nostro ambiente acustico, se effettivamente l'avere accesso ad un sistema di comunicazione globale amplifichi o attribuisca nuove caratteristiche al nostro panorama acustico. Il nostro spazio vitale di utenti web si sviluppa attorno ad un computer. Al momento, mentre non è ancora diffusa la pratica della connessione wireless o via cellulare, questo spazio è solitamente confinato dalle pareti di una stanza, che confina con altre stanze, e, attraverso porte e finestre, con l'ambiente esterno. Esiste però la possibilità di immaginare una sorta di orizzonte acustico non limitato, virtuale, che comprende ed unisce quello di chiunque sia collegato ad internet, spazialmente situato di fronte al proprio computer, all'interno di una stanza, connesso con l'esterno da una finestra o da una porta, e dalla propria memoria. L'immagine è quella di un grande orecchio, capace di captare, nello stesso momento, frammenti di panorama sonoro dell'Europa del Nord e dell'Australia, di mischiare suoni del giorno con quelli della notte, suoni narrati oggi con quelli narrati giorni o mesi fa da altri navigatori. Questa è stata l'idea con la quale abbiamo cominciato a progettare la struttura di The Big Ear. The Big Ear è un sito internet nel quale chiunque vi acceda può narrare ciò che in quello stesso momento sta ascoltando. Ipotizzando una comunità globale, avremmo come risultato una sorta di panorama acustico globale immaginario, nel quale le differenze si sovrappongono, creando uno scenario inedito ed ipoteticamente spiazzante. Un corno suona, alto e dolce. Io sono qui. Il whoosh delle automobili che passano sotto. La luce del semaforo ora è rossa. Uccelli che stridono sulla scala antincendio. Lo screech delle ruote non oliate della metropolitana che entra in stazione. Un allarme di un'automobile, il bus 104 che suona quando si ferma per lasciare entrare ed uscire la gente. Un uomo fischia qualcuno, La serratura di un camion di consegna è sganciata e il portello oscilla su e giù. Una donna ride. Un'automobile suona il clacson. Un altro treno nella stazione, rombando tranquillamente, senza stridere. Un camion suona, ora un'automobile. Un altro suono di clacson distante. Il whoosh del passare dei veicoli. La calma della luce rossa del semaforo. Un treno esce dalla stazione della metropolitana. Un allarme dell'automobile, distante, per qualche momento. Un uccello stride. Un'automobile passa. Una voce grida fuori a qualcun altro. La luce del semaforo diventa verde. Le auto ripartono, più pesantemente i camion. Qualcuno parla ad alta voce in spagnolo. I freni ad aria compressa di un altro bus. E ancora e ancora. Vivo in un appartamento al quinto piano fra Broadway e la 104esima strada a New York City. A volte è calma, ma ora sono le 9:45 di mattina e la gente si sta muovendo. È stupefacente come posso filtrare i suoni senza pensare. Peter Sylvester, Stati Uniti.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso. Documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Michi Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.